Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Oggi facciamo gli auguri, cioè, quante Elisabette ci sono, però poi bisogna vedere a quali si riferiscono. Oggi Santa Elisabetta del Portogallo. Io non, vedi, tanto quella era una regina santa, poi c'è Elisabetta d'Ungheria, santa. Io non lo so, sono anche ignorante, ma dico, ma noi ce l'abbiamo qualche santa regina d'Italia? Boh, ce l'abbiamo una santa regina d'Italia?
Che bella domanda, ce n'hai una di riserva?
Allora, è una domanda per dire che uno può glorificare Dio, ovvero soprattutto anche con i governanti che non stanno lodando il Signore e non stanno glorificando il Signore, naturalmente, visto che ci tengono ad essere laici. E vabbè, allora. Noi intanto iniziamo con la riparazione, ecco così, facciamo un atto non solo dovuto, ma è un atto sì, di giustizia anche. E quella famosa preghiera dell'angelo che reciteremo, ma la capissimo, vero, quattro parole, io credo per quelli che non credono, ma quanti sono quelli che credono in Italia? Poi quanti sono quelli che credono di credere in Italia? Poi appunto vedremo che alla fine ne rimangono pochi che credono veramente e che seguono veramente nostro Signore e che si confessano regolarmente e fanno l'esame di coscienza e trovano i peccati da confessare, eccetera, eccetera. Per cui diciamo questa preghiera nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Mio Dio, io credo, adoro,
Adoro,
spero e
credo,
ti amo
amo,
e ti domando
credo,
perdono per
perdono,
tutti quelli che non
quelli che
credono, non
non
adorano, non
adorano, non
sperano e
sperano
non ti
e
amano.
non ti amano.
Santissima
Santissima
Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre,
Figliolo e
Figlio e
Spirito
Spirito Santo,
Santo, io vi adoro profondamente.
profondamente,
E vi offro
vi
il
offro il
preziosissimo
preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue,
sangue,
anima e
anima e
divinità di
divinità
Gesù
di Gesù
Cristo,
Cristo.
presente nel
Presente
tabernacolo della nostra parrocchia e di tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli
in
oltraggi,
riparazione,
sacrilegi,
sacrilegi,
indifferenze
indifferenze
con cui egli è
con cui egli
offeso,
è offeso,
e per i meriti
per i
infiniti
meriti
del suo
infiniti del
sacratissimo
suo
cuore
cuore
e del cuore
del
immacolato di
cuore
Maria, io vi domando la conversione dei poveri
immacolato di
peccatori,
Maria, vi
comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia,
nell'anima mia,
poiché ora non posso
perché ora non posso
riceverti
riceverti
sacramentalmente,
sacramentalmente,
vieni almeno
vieni almeno spiritualmente
spiritualmente nel
nel
mio
mio
cuore.
cuore.
Come è già avvenuto, io ti abbraccio,
Ti
ti
ringrazio
ringrazio
e tutto
e tutto mi
mi
unisco
unisco a
a
te.
te. Fa, o mio Signore, che io non abbia
Non abbia
mai
mai
a
a separarmi
separarmi da te con il peccato. Che bello. Allora, cercate prima il regno dei cieli, il resto vi sarà dato in sovrappiù. Ma cerchiamo prima il regno dei cieli. Allora, oggi anche il beato Pier Giorgio Frassati, giovane, morto giovane e morto santo, per cui se n'è filato alla porta del paradiso. Però sentite questo giovane, e qui sono i giovani che devono ascoltare e quelli che non sono più giovani e che da giovani non hanno pensato come Pier Giorgio Frassati. Sentite un po'. Ho provato come sono vere le parole di Sant'Agostino. È lui che scrive queste cose. Allora dice, cioè, Pier Giorgio, Signore, il nostro cuore non ha pace finché non riposa in te. Infatti, stolto, sottolineato bene, lampeggiante con il LED, scritto con il LED, stolto è colui che va dietro alle gioie del mondo, perché queste sono sempre passeggere e arrecano dolori, mentre l'unica vera gioia è quella che ci dà la fede. La fede è per me la prima cosa e per essa farò qualsiasi sacrificio. Solo la fede ci dà la possibilità di vivere. Vivere senza una fede, senza un patrimonio da difendere, se patrimonio da difendere, vedete, noi stiamo altro che stiamo svendendo, stiamo buttando nelle immondizie il patrimonio della fede, senza sostenere in una lotta continua la verità, attenzione sto ragazzo, senza sostenere in una lotta continua la verità, non è vivere ma vivacchiare la fotografia del nostro tempo, vivacchiare cristiani vivacchioni. Allora, anche attraverso ogni disillusione dobbiamo ricordare che siamo gli unici che possediamo la verità. Diglielo, Pier Giorgio, diglielo ai cristiani di questo nostro tempo, che qua sembra che tutti quanti abbiano la verità, dicono ma ognuno ne ha un pochino, sì sì ho capito, ma io voglio stare dove c'è tutta, no? Un pochino, perché vuol dire che se c'è un po' di verità, ma c'è un sacco di menzogne, no? Per cui con quel piccolo di verità, come faccio io a mandarmi giù anche, diciamo, il veleno, no? La fede datami dal battesimo mi suggerisce con voce sicura: da te solo non farai nulla, ma se Dio avrai per centro di ogni tua azione, allora arriverai fino alla fine. La pace sia nel tuo animo, ogni altro dono che si possegga in questa vita è vanità, come sono vane tutte le cose del mondo. Che bello, ragazzo di 23 anni che fa questi discorsi, e si è fatto santo, Gli piaceva anche andare a scalare le montagne, perché diceva Excelsior, in alto, sempre più in alto, bisogna andare in su, a scendere. Ecco, questo qua è Pier Giorgio Frassati, giovane, molto intelligente. Perché? Sapete perché era molto intelligente? Perché si è fatto santo, no? Una persona che è intelligente e non si fa santo è un presuntuoso, crede di essere intelligente. Voi pensate, il nemico infernale è intelligente, malizioso. Se fosse stato intelligente, non malizioso, starebbe in compagnia di San Michele Arcangelo. Invece, siccome la sua intelligenza era maliziosa, vedete cos'è finito? Si è scavato la fossa e c'è finito dentro, no? Per cui l'intelligente, secondo me, solo i santi sono intelligenti. Coloro che offendono Dio, non credono in Dio, sono ignoranti e senza intelligenza. Pensa quanti ne abbiamo in Italia per quello che siamo combinati così. Bene, Anna, che cosa devo dire? Ma sai quante cose vorrei dire? Ma siccome il tempo è sempre quello che è e le letture sono molto, molto sostanziose, non c'è neanche un po' di osso, è tutta polpa, cioè la parola di Dio è tutta polpa, non ci sono ossa, non c'è niente da buttare, è tutto perfettamente, neanche una virgola si può scartare. E allora veniamo a noi,
sì,
ecco, e soprattutto aiutiamo le anime, che gioia, per esempio tu incontri una persona, gli spieghi le cose come stanno, quella gli scendono le lacrime agli occhi, dicono Claudio, che meraviglia, ma è vero, è giusto, io ho sbagliato tutto, allora dico vai a confessarti e va bene. Poi dopo mi dicono, oh che gioia, dice, mi sono liberato da questa zavorra che mi schiacciava. Oh, dice, la felicità c'è solo in Gesù Cristo. quanti ti dicono ti voglio bene, ma sì, ma sono solo parole. Gesù Cristo è morto per amor mio, è insuperabile nell'amore, per cui merita di essere amato lui per primo, con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, gli altri si spostino e non si mettano davanti, si mettano in fila dietro, non si mettono davanti a Dio, perché primo è lui, e poi quando noi ameremo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, insieme a Dio, vero, uniti a lui, ameremo il prossimo. Diversamente sono solo parole. Bene, allora Anna, leggiamo magari.
Sì, alla prima lettura, sì. Allora il Signore decide di distruggere Sodoma e Gomorra a causa dei gravi peccati che vi si commettono. Lot fugge in una città vicina che viene risparmiata dalla distruzione, perché da lui scelta per rifugio. Nel viaggio però la moglie si volta indietro, quasi rimpiangendo quanto aveva lasciato, e subito diviene una statua di sale. Chi si converte e poi si volge indietro, ritornando nelle occasioni di peccato volontariamente, si espone ad ardere nel fuoco della concupiscenza e perisce miseramente.
Com'è vero?
Sì.
Cioè, ti penti e poi torni sui tuoi passi, sì, ti volti indietro,
esatto,
perché quasi quasi ti penti di aver lasciato le schifezze.
Esatto.
Vuol dire che c'è, cioè, uno che gli dispiace di lasciare le schifezze, diciamo che diventa uno schifoso, no? Alla fine. E allora uno dovrebbe dire: Signore, mi hai lavato con il tuo sangue, ti chiedo una grazia, fammi morire prima che ti offenda un'altra volta. Così si fa, che altrimenti vado a confessare, continuo a fare i peccati, vado a confessare, ma è ora di finirla di fare queste cose. Ecco, allora dice, torna quando ti sei deciso di cambiare vita.
Anche quel passo che dice che mette mano all'aratro e poi si volge indietro, non è degno,
sì,
ecco, dei rinunci.
Ah sì, sì, ma
è verità, proprio come c'è.
Non è degno.
Vero,
tutte queste indegnità ci siamo detto anche noi, certo che ci siamo, sì, detto, però noi pensiamo che sia per gli altri.
Esatto. Ci
siamo mai per noi, ma il cristiano è uno che deve amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze. Io posso essere tentato, però devo dire, Signore, ti prego, fa che io non indugi nella tentazione, perché se sto ancora un minuto a pensarci, due minuti a pensarci, già sono già vittima della tentazione. Qui fuggire le occasioni prossime del peccato, sono insegnamenti che ci vengono dati dalla Chiesa, ma soprattutto ci mostrano come San Giuseppe, la Madonna e il bambino, l'angelo gli dice, fuggi in Egitto perché Erode vuole ammazzare il bambino. Ed è fuggito in Egitto. E pensare che l'angelo poteva dire, non ti preoccupare che io stanotte posso far morire Erode. Però, non ci avrebbe insegnato niente, perché noi non abbiamo la possibilità di far morire i nostri governanti che continuano a proporci leggi inique e leggi anticristo. E allora bisogna fuggire da queste cose, bisogna anche fuggire dalla televisione, perché alla fine ti vogliono educare a un pensiero scellerato, per cui io mi leggo la vita dei santi, mi leggo il Vangelo, non voglio sapere le parole degli uomini che sono stolti, perché non sono intelligenti, perché invece di andare verso Dio ci portano verso il demonio, questi non sono intelligenti. Allora,
proseguiamo con la lettura dal libro della Genesi. In quei giorni, quando apparve l'alba, gli angeli fecero premura a Lot dicendo: su, prendi tua moglie e le tue due figlie che hai qui, per non essere travolto nel castigo delle città di Sodoma. Lot indugiava, ma quegli uomini presero per mano lui, sua moglie e le sue due figlie, per un grande atto di misericordia del Signore verso di lui. Lo fecero uscire e lo condussero fuori dalla città. Dopo averli condotti fuori, uno di loro disse: «Fuggi per la tua vita, non guardare indietro e non fermarti dentro la valle. Fuggi sulle montagne per non essere travolto». Ma Lot gli disse: «No, mio signore, vedi, il tuo servo ha trovato grazia ai tuoi occhi e tu hai usato grande bontà verso di me, salvandomi la vita. Ma io non riuscirò a fuggire sul monte senza che la sciagura mi raggiunga e io muoia. Ecco, quella città è abbastanza vicina perché mi possa rifugiare là, ed è piccola cosa. Lascia che io fugga lassù. Non è una piccola cosa. E così la mia vita sarà salva». Egli rispose: «Ecco, io ho favorito anche in questo, di non distruggere la città di cui hai parlato. Presto, fuggi là, perché io non posso far nulla finché tu non vi sia arrivato». Perciò quella città si chiamò Soar. Il sole spuntava sulla terra e Lot era arrivato a Soar, quando ecco il Signore fece piovere dal cielo sopra Sodoma e sopra Gomorra zolfo e fuoco provenienti dal Signore. Distrusse queste città e tutta la valle con tutti gli abitanti delle città e la vegetazione del suolo. Ora la moglie di Lot guardò indietro e divenne una statua di sale. Abramo andò di buon mattino al luogo dove si era fermato alla presenza del Signore. Contemplò dall'alto Sodoma e Gomorra e tutta la distesa della valle e vide che un fumo saliva dalla terra come il fumo di una fornace. Così, quando distrusse le città della valle, Dio si ricordò di Abramo e fece fuggire Lot dalla catastrofe, mentre distruggeva le città nelle quali Lot aveva abitato.
Pensa che strana coincidenza che questi giorni, quelli passati e quelli futuri, ecco, in questo mese caldo, è vero, si svolgono i Gay Pride, si sono svolti anche dove, a Madrid, mi sembra, vero? Comunque in Spagna, adesso io non lo so, no? Comunque mi hanno mostrato alcune fotografie di questi disgraziati, praticamente, che poi hanno profanato, profanato oggetti religiosi, crocifissi. Queste persone, una che si è vestita, o era uno, non lo so, da Cuore Immacolato di Maria, quell'altro da San Luigi Gonzaga, cioè praticamente, vedi, questi non sono guidati dal cielo, sono guidati dall'inferno, perché, cioè, visto chi sono andati ad imitare, ecco, ma per profanare. Dunque, San Luigi, che è un giglio di purezza, per cui strano, no? Chi può profanare un giglio di purezza? Uno che è esattamente il contrario. Ecco, chi si permette di fare una cosa del genere, cioè il Cuore Immacolato di Maria? Ecco, uno che ha il cuore putrefatto, no? E praticamente queste sono continue provocazioni, no? E bello è che nessuno dice niente, anzi, chi è che permette queste cose? Fate conto, no? Mi raccontava mia suocera che era tornata dal mare quando lei era giovane, no? E sono saliti in macchina, ma aveva dei calzoncini, delle bermuda, non posso dire, cose che teneva al mare. E quando è arrivata a casa, cioè è arrivata in città, dice, prima di entrare in casa si è fermata dal panettiere a comprare il pane, è scesa dalla macchina con queste bermuda, con questi pantaloni a mezza gamba, ma, o meno, non lo so. Cari miei, lì c'era un vigile che è passato. Signora, se non vuole essere multata, rientri in macchina, vada a vestirsi e poi vada a comprare il pane, perché questo non è un modo di andare in giro per la città, questo è indecenza. E mi ricordo che se uno andava in giro in canottiera, anche gli uomini, il vigile ti pizzicava. Per dire, ecco.
Com'era, com'era allora. Sì.
Poi, sempre lei racconta, sono arrivato in un santuario di montagna e avevo quei pantaloni che si usano, diciamo, fino al ginocchio, poi ci sono i calzettoni, sono per fare le gite in montagna, no? E dice, mentre io entravo usciva un frate. Ah, signora, si fermi subito. Lei in quelle condizioni non entra in chiesa. Vada a cambiarsi, si metta intorno un impermeabile, quello che vuole, ma in quelle condizioni non si entra. Vedi, quando c'era la fede e che lo Stato, diciamo, difendeva anche i valori cristiani, le cose stavano così, e siccome io ne sono venuto a conoscenza, ve le dico anche a voi. Adesso mettono con i pantaloncini corti in canottiere e fanno pure la comunione, per cui anche, vedi, quel frate ha fermato quella donna che era mia suocera. E diciamo, lei diceva, ah, mamma mia, scusate, insomma, si è anche vergognata, perché dice, non pensavo, no? E invece, dice, vede, noi siamo religiosi, vede come siamo vestiti, per cui anche i religiosi non si vestono manco più. Ma i tempi sono cambiati. Sì, in peggio però sono cambiati, non in meglio. Allora, questi addirittura nudi, perché hanno aspettato il mese in cui fa caldo, per cui tutta sta gente nuda o seminuda, ecco, il vanto di essere miserabili. Per cui così significa, no? Questo vanto, no? E diciamo, questo è stato fatto in Spagna. È scritto che la prossima volta lo dovranno fare a New York. No, a New York. Ora, se penso a quella famosa lancia di fuoco, quello che deve colpire l'asse della terra per far dondolare la terra, e qui gli oceani escono da una parte di qua e poi tornano dalla parte di là, lambiscono sia la Spagna, la Francia e anche gli Stati Uniti. E ricordo che Giovanni Paolo II proprio disse più volte, guai a te, o America, guai a te, o America, sai, capito, per cui sono anche avvisati, uomo avvisato, mezzo salvato, e tu permetti quelle cose là. Ma insomma, allora, Sodoma e Gomorra, bruciati, vivi tutti quanti. Padre Pio diceva, guardatevi dalla valanga di fuoco, ma allora uno capisce anche cosa vuol dire la valanga di fuoco. Qui ce lo spiegano Sodoma e Gomorra. E praticamente, se i peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno, tu pensa ai peccati contro natura della carne, ti schiaffano giù nel profondo proprio, no? Per cui comincia il fuoco di qua e continua di là. Ora, cosa bisogna fare? No, sono quelli che credono, e beati loro se credono, alla parola di Dio che abbiamo anche appena letto, e quelli che poi sfidano il Signore, perché anche coloro che hanno in mano il potere dovranno rendere conto delle concessioni che hanno fatto, delle promozioni che hanno fatto e delle persecuzioni che hanno fatto a quelli che non sono d'accordo con loro. Perché non ho capito, perché se tu non sei d'accordo con me va bene, no? Se io non sono d'accordo con te va male, visto che siamo in democrazia, ecco, e via via. Allora, praticamente questi peccati, ecco, il fuoco, dice, avete caldo? Io non so, le fiamme dell'inferno che temperatura portino. Ma siccome c'è pianto e stridor di denti, è possibile che mentre si patisce il caldo si patisca anche il gelo. È una tortura vera e propria, però te la sei creata tu. Perché io sono andato a prepararti un posto in paradiso e tu hai preferito andare ad occupare il posto all'inferno, per cui non puoi dire, ah ma come, ma il Signore, come mai succede questo? Perché l'hai voluto tu. Ti ha detto addirittura il comandamento, no, non fornicare. Dico, questo tra uomo e donna, immaginiamoci se poi facciamo le porcherie contro natura, per cui se non si può neanche fare quelli in natura, immaginarci se si possono fare quelli contro natura, no? È chiaro. Però è una sfida, questo è il tempo in cui, per capire perché la Madonna ha detto infine il mio cuore immacolato trionferà, si fa presto a capirlo se uno vuole, perché il cuore immacolato su cosa dovrebbe trionfare? Sulle sporcizie, ma soprattutto sulle sporcizie fisiche e spirituali, no? La superbia, la sfida a Dio. Non ammazzare, no, dice ma stacchiamo le spine, andiamo in Svizzera, ci facciamo ammazzare, perché le cure è inutile farle, anche perché noi abbiamo l'INPS che ha problemi di bilancio, per cui più vecchi muoiono, e più soldi ci restano, così ce li possiamo spartire, è vero, e andare avanti a fare quello che Padre Pio ha detto, no? Confusione di idee, siamo al massimo, predominio di ladri e siamo al massimo. Ecco, bene. Allora, noi vogliamo pregare perché si convertano, ho conosciuto anche delle persone che avevano questo tipo di problema, ma poi aiutati, insomma, sono usciti e anche, pensate, c'è uno psicologo milanese che, diciamo, ne ha riportati 250 sulla retta via e adesso hanno famiglia e si domandano come hanno fatto a finire in quel fosso là. E però, dice, vedete la pubblicità, visto che questi vanno in giro per le strade a mostrare il vanto, si vantano di essere, cioè, si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi, no? Però dovete sapere che quello psicologo che ha messo in ordine 250 persone è stato denunciato dall'Arcigay perché dice che gli ha fatto violenza a farli tornare alla normalità. Sarebbe come dire, no, che se un treno esce dai binari e tu con la gru lo porti sui binari, devi essere denunciato, perché tu fai violenza al treno che è finito fuori dai binari e si vede che non voleva stare sui binari, per cui dovevi lasciarlo là. Allora, uno che fa sti ragionamenti bisogna portarlo dove? In casa di cura. Soprattutto per sistemare la zucca, eh? Ma siccome oggi l'uomo è fulminato, cioè non riesce più a ragionare, quando gli fai ragionamenti, dice, ma è giusto, ma è vero, ma queste robe mai sentite, ho capito, ma voi chi ascoltate? A chi date retta? Ascoltate Gesù Cristo, ascoltate la Madonna, ascoltate i santi, avete sentito Pier Giorgio Frassati? Allora lui ha parlato così, puro. Ecco, è felice. E forse c'erano degli amici che erano infelici. Perché? Perché non si univano a Gesù Cristo, che è nostra felicità eterna, poi, non felicità terrena, eterna. Ecco, ma è interessante anche le prime parole, dicevo così. Chi si converte poi si volge indietro, ritornando nelle occasioni di peccato volontariamente, si espone ad ardere nel fuoco della concupiscenza e perisce miseramente. Cioè, se io so che una cosa è male, va bene, e sì, posso essere anche tentato di tornare a farlo, però siccome è impossibile che il Signore non mi aiuti se io lo prego, devo pregare di più, devo leggere le vite dei santi soprattutto quelli di cui, che hanno glorificato il Signore con la propria purezza, e dire: io sono così lontano da quello là, per cui io devo pregare lui santo che preghi per me, che sono miserabile peccatore, ma soprattutto la madre delle vergini, dei vergini, l'Immacolata, sono figlio tuo, vieni in mio soccorso, schiaccia la cesta del serpente che ce l'ho sempre intorno e mi tenta, abbi compassione di questo misero. C'è bisogno di pregare, umiliarsi davanti a Dio e smetterla di guardare certe immagini. Ma a questo punto vorrei anche invitare, ecco, signore e signorine, a vestirsi da cristiane, va bene, non mostrare tutto quello che hanno per attirare l'attenzione e provocare desiderio in colui che ti guarda, perché se lui è adultero, tu sei peggio di lui, in quanto hai provocato una persona guardandoti a fare un peccato, per cui l'hai provocato tu. E state attenti, perché le pagherete tutte. Padre Pio dice: le carni nude bruceranno. Ma sai, ci sono delle cose così strane, Anna. Ma ad esempio, no? Qualcuno ha sentito questo discorso che bisogna coprirsi, per cui magari qualcuno si è presa le gonne anche lunghe, no? Ma poi vengono magari con le gonne lunghe in canottiera, ma dico: ma la testa non ce l'avete proprio. Copri di sotto e scopri di sopra, ma insomma è chiaro che devi essere vestita. Poi ci sono altre persone, no, che addirittura hanno detto: ah, che bello, mi metto il velo in testa, sì, con i pantaloni attillati, con quei leggings o come si chiamano, in canottiera e col velo in testa. Ma sei ridicola, ma benedetta creatura, ma non ci arrivi, ma tu copri i capelli, ma copri il resto, no? Perché meglio che copri il resto, anche se i capelli rimangono scoperti, se poi copri anche i capelli, meglio ancora. Cosa bisogna fare, Anna? Io queste cose le dico, non so se sono amato dalle donne o odiato dalle donne, non lo so. Io, a me basta di essere amato da Dio, non mi interessa niente se gli uomini mi odiano, per causa del Signore lui mi dice: rallegrati ed esulta. Per cui sarò un provocatore per meritare questa beatitudine. Va bene, Anna, allora sì. Cosa bisogna fare? Io non lo so. Queste donne ridono, ma non per prendere in giro, no? Che le faccio ridere e dico: ma non ditemi che avete il sale nella zucca.
Non capisco, davvero, cioè ti chiedi, ma ti...
C'è la vanità, ecco, sì, la vanità supera l'intelligenza.
Sì, di gran lunga, veramente.
Sì,
purtroppo. Povere testoline, povere... Povere donnette nelle quali appartengo anch'io, cioè veramente a volte mi vergogno di essere donna, davvero, mamma mia, per carità, non me ne vogliano, ma ci sono certe realtà veramente che ti
in chiesa
non
soprattutto,
riesci,
no?
Non riesci a capire, a giustificare, non puoi veramente, a volte.
Ma sì, una volta arriva una, sai, che aveva, diciamo, il seno che era più fuori che dentro. Io sono fatto come sono fatto, ma gli ho detto: senti, io, mia mamma ha detto che praticamente ho succhiato il latte fino, non so, a un anno, forse di più, non lo so, insomma, no? Però dopo io ho smesso, adesso tu che mi arrivi in quelle condizioni, sappi che io non ho bisogno di essere allattato, gli ho detto così, no? Poveretta, l'ho fatta morire, perché non gliela, pensava che gli facessi un complimento, invece ho dovuto metterla su quel piano là. Dico: guarda, io ho smesso di succhiare il latte, per cui è già da un po', per cui dico: non so tu cosa mi metti davanti, no, non mi serve. Allora, senti qua, la tua bontà, Signore, è davanti ai miei occhi. La tua bontà, Signore, è davanti ai miei occhi. Ah, che bello! Allora, io domando: o uomini ciechi, perché devo dire così, ma davanti ai nostri occhi c'è la bontà, cioè contempliamo la bontà del Signore che è venuto a salvarci, è venuto ad offrirci per metterci la testa a posto. Per quello dice: se vuoi seguire me, rinnega te stesso, cioè devi quella testa matta che ti ritrovi, no? devi guarire da quella testa matta che c'hai, no? Scrutami, Signore, e mettimi alla prova. Raffinami al fuoco il cuore e la mente. La tua bontà è davanti ai miei occhi, nella tua verità ho camminato, capito? Nella verità, qui ragazzi, la verità è una parola che non l'ha capita neanche Ponzio Pilato, vero, dice, qual è la verità? Pensa un po', era console, cos'era? Governatore romano, no? Ponzio Pilato, ma sti governatori romani ancora non hanno capito che cos'è la verità. Visto che continuano a dire balle praticamente, scrutami, Signore, e mettimi alla prova. Cosa significa? Non devi andare avanti a leggere queste cose, devi dire cosa significano queste parole. Scrutami, Signore. Per cui dico, fammi l'attack, va bene? Ecco. E mettimi alla prova, raffinami al fuoco il cuore e la mente, perché io non mi vedo perché sono cieco, però tu che mi conosci, mettimi alla prova, cioè fa che io mi renda conto di chi sono, mi metti alla prova e dirò, ho preso insufficienze su tutte le materie, ma messa alla prova ho sbagliato tutti i miei compiti. La tua bontà però è davanti ai miei occhi, nella tua verità ho camminato, sì, però ho capito, la tua bontà è davanti ai miei occhi se ho camminato nella tua verità, se no io non la vedo la tua bontà, tant'è vero che continuo a offenderti, no, se vedessi la tua bontà smetterei di offenderti. Non associare né ai peccatori né la mia vita agli uomini di sangue, non associare. Scusate, uno quando va a votare, no, si associa al pensiero di chi ha votato, no? Per cui se questi qui sono persone che vogliono la morte, vogliono, io non mi associo a loro. E dobbiamo, cioè è possibile che gli italiani che hanno la testa che funziona dicono facciamo un partito di persone che credono più a Gesù Cristo che ai nostri governanti, no? Il problema è che magari non sarà neanche votato dai sacerdoti, dai religiosi, non si sa. Non si sa perché così è successo. Quando Giovanni Paolo II aveva detto, no, io non posso dirvi per chi dovete votare, ma votate secondo coscienza, ma soprattutto non votate per coloro che sono contro i comandamenti di Dio. Il giorno dopo, Corriere della Sera, un certo cardinale, meglio non far nomi, ma dovrebbero capirlo, stava nelle zone milanesi, e dice, no, bisogna votare per quel partito là. Allora, voi immaginate, preti, frati, suore di clausura, hanno votato per il demonio, ma tu pensa un po', ma vedete che non c'è sale nella zucca, la fede non c'è, perché se uno si fa ingannare in queste cose qua, dice, ma com'è sta storia? È possibile che io debba votare per coloro che mi odiano? No, io voglio votare per coloro che amano Dio e di conseguenza ameranno anche me. Perché vi è delitto nelle loro mani, sì, di corruzione piena la loro destra, tra soldi, tangenti e firme, vero, su decreti anticristo, pensate un po' quella povera mano che fine farà. Ma io cammino nella mia integrità, riscattami, abbi pietà di me, il mio piede sta sulla terra piana, nelle assemblee benedirò il Signore. E dove sono? Dove sono quelli che benedicono il Signore nelle assemblee? A parole, ma non con i fatti, per cui gloria di Dio è l'uomo vivente, non è l'uomo cantante, nel senso che canta parole ma non le vive. Ecco, Anna. Allora adesso io direi che facciamo una pausa musicale e soprattutto preghiamo per tutti coloro che la Madonna ha chiesto ai pastorelli vero, di offrire sacrifici e preghiere per la conversione di quelli che filano all'inferno dritti. E oggigiorno non si sa quanti si salvino, visto e considerato che il peccato della carne è quello che manda più anime all'inferno. E allora non solo chi lo fa, ma anche chi lo propone, chi lo permette è responsabile. Per cui sto fuoco verrà sicuramente a trovarci, no? Per farci capire, vedete, l'inferno, visto che l'avete portato sulla terra, perché i demoni, l'ha visti Leone XIII, scagliarsi, uscire dalle viscere della terra e scagliarsi contro la Chiesa, per cui sono qua che girano, ce ne abbiamo tra i piedi parecchi, e riescono a convincere, hanno convinto Adamo ed Eva che non erano peccatori, erano in grazia di Dio. Riesce a ingannare anche quelli che dovrebbero essere vigilanti, prudenti, e aiutare anche i fedeli a non cadere nelle trappole infernali. Ci sono tanti buoni sacerdoti, ci sono e resistono, però generalmente sono malvisti e anche trasferiti e anche cacciati. Ecco, qualcuno è stato mandato in montagna, qualcuno in mezzo alle isole, che qualcuno è stato spedito di qua e di là, cioè praticamente non sopportiamo la sana dottrina, insopportabili. Secondo voi siamo servi di Dio o servi di qualcun altro? E se Gesù ci ha preparato un posto in paradiso, questi vogliono andare nel posto che gli ha preparato il demonio all'inferno, anche lui ha preparato un posto. Bene, Anna, chiediamo la pausa musicale e poi vai avanti tu, perché c'è poi il Vangelo, che è il resto di quello che non avete sentito adesso, lo sentirete dopo.
Da Don Dolindo, certo. Io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Ave Maria, riprendiamo la nostra conversazione.
Possiamo leggere il brano,
sì,
del Vangelo?
Allora vai avanti, sì, 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 sì.
Il miracolo della tempesta sedata, oltre ad essere una chiara manifestazione dell'onnipotenza divina di Cristo, è figura della Chiesa, la quale, pur sbattuta dai flutti delle persecuzioni, non soccomberà mai, perché Gesù, sempre fedele alle sue promesse, la guida e la protegge. Anche le nostre anime, duramente provate dalle tribolazioni della vita e dalle tentazioni, farebbero un naufragio se non fossero sostenute dalla grazia divina. Gesù ci è sempre accanto, sempre pronto ad accorrere in nostro aiuto, purché lo supplichiamo con fede. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo, salito Gesù sulla barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco, avvenne nel mare un grande sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle onde, ma egli dormiva. Allora si accostarono a lui e lo svegliarono, dicendo: «Salvaci, Signore, siamo perduti!» Ed egli disse loro: «Perché avete paura, gente di poca fede?» Poi si alzò, minacciò i venti e il mare, e ci fu grande bonaccia. Tutti pieni di stupore dicevano: «Chi è mai costui, che perfino i venti e il mare gli obbediscono?» In linea forse, Claudio, sì?
Sì, pronto?
Ave Maria, Claudio?
Ave Maria, dimmi.
Sono Camillo.
Sì, ti conosco ormai, c'è la voce da Camillo, dimmi, dimmi.
Scusa Claudio, ti volevo fare una domanda e poi ascoltavo per radio la risposta. Secondo te, no, la gente, l'uomo che dice Dio mi ha creato, Dio così mi ha creato, va bene, Dio ti ha creato così, però non è Dio che ti dice di fare queste cose, è il tuo libero arbitrio, la tua scelta in quel momento, non perché ti ha creato Dio lo fai. Un omicidio, una tentazione, uno stupro e tutte le altre cose. Non le fai perché ti ha creato Dio, ma le fai perché le vuoi tu.
Allora, ti rispondo. Sì, sì. Va bene, allora.
State per radio?
Sì, sì, rispondo per radio, sì, sì. Diciamo che questa, cioè, uno che ragiona così, diciamo, in realtà sragiona. Perché, allora, Dio mi ha creato uomo, però se io, per esempio, no, guardo una donna e la desidero in cuor mio, commetto adulterio. Allora, io che comunque come uomo guardo una donna, cado nel peccato. Allora, non ho capito, e se tu che sei uomo guardi un altro uomo, non ho capito perché tu non cadi nel peccato, no? Forse anche. Per cui se io debbo vivere la mia virtù da persona, diciamo, normale, che poi anche questi qua probabilmente sono caduti nella trappola, non è che uno nasce così, diciamo, bisogna correggere, bisogna aiutare, no? Quante persone nascono con difetti fisici e poi si fa di tutto per metterli a posto, no? Ma ti dicevo prima, quel tizio là di Milano che ne ha messi a posto 250 è stato denunciato perché praticamente ha detto che gli ha fatto violenza. No, non è così, cioè la virtù, non ammazzare. Allora, c'è scritto non ammazzare, ma io sono nato così e quando mi arrabbio vorrei ammazzare tutta la gente. No, ma scusa, ma non si può mica ammazzare, perché il comandamento ce lo dice, ma poi tu non sei padrone della vita neanche della tua, immaginarsi se sei padrone della vita degli altri. E dice non rubare, mamma mia, ma io sai, quando vedo certe cosine mi viene la voglia di portarmele a casa. Ho capito, ma è una tentazione, e siccome non si può rubare, tu non devi rubare. Ma se io sono fatto così? No, tu non sei fatto così. Tu sei uno che deve correggere i propri difetti, no? E dice, ma io sono nato che ci vedo poco. Allora ho capito, ma perché sei andato poi dall'oculista a farti mettere gli occhiali, che vuoi vederci molto? Vuoi vedere bene, per cui ti fai curare e diciamo vedrai con gli occhiali. ma che discorsi sono? Io sono fatto così. Questa è praticamente una scusa sciocca, anzi, peggio che sciocca. Potremmo dargli anche altri titoli. Cioè, io per seguire Gesù Cristo devo rinnegare me stesso in tante cose, vero? Devo rinnegare me stesso, per cui se io ho tentazioni maligne, vero, che da vivere da quadrupede, ma il Signore dice no, io ti ho creato bipede, per cui tu devi camminare con due gambe e sei un uomo e non sei un quadrupede. Insomma, dico, non ci vuole mica tanto per capire queste cose, no? Bisogna correggere i difetti, no? Io ho una gamba più corta dell'altra, e allora cosa faccio? Vado dal calzolaio, mi faccio mettere una suola più grossa nella gamba più corta, così cammino meglio. Non ho capito perché tu, che dici che hai certe cose per la testa, non le correggi. Qui sono scuse, diciamo, ridicole poi alla fine. Vabbè, Anna, andiamo avanti, ma perché sì. Sono cose semplici anche, no? Ma
sì, ma non ci si arriva, a quanto pare, proprio manca il sale nelle zucche. Allora passiamo, no, ad Ondolindo.
Non ci si vuole arrivare,
no,
cioè,
sì, certamente,
per certo. Giustificarsi nelle proprie schifezze.
Si trovano tutti i pretesti.
Poi, io sono fatto così, sono nato ladro, per cui io non posso, sono un cleptomane, per cui, capito, però ti mettono in galera lo stesso,
certo,
anche se sei cleptomane. Certo. Cioè devi praticamente correggere i tuoi difetti, scusa, no?
Ma per bacco.
Ma guarda un po'.
Allora, Dondolindo, San Matteo, capitolo 8, la tempesta sul lago e Gesù dormiva. Dopo aver esortato il discepolo a seguirlo, Gesù prese posto nella barca insieme con gli altri suoi discepoli. Era sul far della sera. Il lago, che popolarmente si chiamava mare, era calmo. Gesù prese posto a poppa della barca, come nota San Marco, e i discepoli cominciarono a remigare lasciando la folla sulla riva. A poco si stabilì un grande silenzio. Calavano le ombre e con le ombre cominciarono le prime raffiche di quei venti impetuosi che spesso sollevano paurose tempeste sul lago di Genesaret. Sotto l'impeto del vento le onde cominciarono a sollevarsi e la barca pareva volesse inabissarsi, già che l'acqua penetrava già da ogni parte. Si era al largo. Il momento era tragico. La notte si faceva sempre più profonda e Gesù dormiva. Perché dormiva? E che cos'era questo sonno? Fisicamente può essere anche effetto di stanchezza per la giornata passata tutta nel fare del bene, ma misticamente. Egli dormiva perché la fede dei suoi discepoli era ancora debole. Appariva al di fuori quello che era nell'anima loro, poiché essi, tutti intenti alla barca e alle manovre atte a salvarla, non pensavano che avevano con loro il Signore di tutto. La loro fede era assonnata ed egli dormiva. Quella piccola barca inoltre rappresentava la Chiesa nei momenti più difficili del suo pellegrinaggio, nei quali Gesù sembra quasi che dorma e sia assente nel pericolo, mentre egli vuole con la prova eccitare la fede nei cuori. Difficilmente le anime si ricordano di Gesù nella calma. Occorre l'angustia dei pericoli, che sembrano irreparabili, perché si sentano spinte a gridare al loro Redentore. I discepoli, infatti, visto che la barca ormai era invasa dalle onde, lo svegliarono con premura, ed egli, rimproverata la loro poca fede, si alzò, comandò i flutti e al mare, e subito si fece una grande calma. Lo stupore invase tutti. E si domandavano fra loro chi fosse mai il loro maestro al quale i venti ed il mare obbedivano. È l'unica volta che il Vangelo ci parla del sonno di lui, ed era un sonno nella tempesta. Agli apostoli sembrò una noncuranza da parte sua e lo svegliarono, eppure egli non solo si curava di loro, ma ne provava e fortificava la fede. Si levò allora pieno di maestà, gridò il vento, impose al mare di tacere, di calmarsi, e subito si fece grande tranquillità, con immenso stupore degli apostoli. Era la sintesi del cammino della Chiesa nei secoli. Essa passa da una riva all'altra, dal tempo all'eternità. È in compagnia di Gesù ed è in balia delle onde delle umane vicende e delle umane tempeste. Gesù Cristo è con lei, ma sembra che dorma nel silenzio eucaristico e quasi appare non curante delle lotte che essa affronta proprio quando maggiore il pericolo. Egli tace, ma è presente. Tace perché vuole essere risvegliato dalla fede, e quando le preghiere diventano grido di vera fede, allora solo si leva ed impone la calma alla tempesta. La domanda che si fecero gli apostoli: chi è mai costui cui il vento ed il mare obbediscono? Fa vedere chiaro che la loro fede era ancora imperfetta. Gesù permise la tempesta per risuscitarla, come permette nella Chiesa le grandi tempeste per rinnovarci nella fede. Confidiamo in Gesù nelle oscurità dello Spirito e confidiamo in Lui ora, specialmente ora che la Chiesa si trova in tempeste terribili, mai viste prima. Nelle nostre tempeste rifugiamoci in Lui. Preghiamo perché venga la calma nella fecondità spirituale delle anime e nella suprema aspirazione dell'eterna vita. Confidiamo, dormiamo anzi noi sul cuore divino di Gesù e rifugiamoci ai piedi del suo altare. Egli non si vede, ma si sente, e lo sente la fiducia che lo cerca come unica salvezza. Siamone certi, la tempesta non ci può sommergere se confidiamo in Lui, e perciò dilatiamo il cuore nel suo amore, viviamo innanzi ai suoi tabernacoli. Essi sono la fortezza della Chiesa, sono il riposo nella tempesta, sono la potenza che le impone il silenzio e la calma. Gesù Cristo volle dare alla Chiesa una lezione di incomparabile valore, giacché essa cammina sempre tra i turbini e le tempeste, proprio perché ha la missione di sconvolgere il regno di Satana. Vi cammina essa, e vi camminano le anime che hanno dal Signore una missione di bene, giacché anche una piccola iniziativa di apostolato e di beneficenza tende a sconvolgere i piani di Satana. Pensare di poter compiere un'opera buona senza la tempesta della contraddizione o della tribolazione, credere alla tempesta una sventura, mentre è un suggello della presenza di Dio in un'opera, ed è un grande privilegio. Fantasticare su vie di trionfi umani e di applausi non è solo illudersi, ma è segno chiaro che il disegno di bene concepito così è una misura di è una misera emanazione delle attività naturali, che alla vita del fungo nasce, cresce e muore. È una verità che dobbiamo un po' approfondire per non scandalizzarci delle tempeste della Chiesa e di quelle che incontrano le anime buone, attive per il Signore. Anche nel campo naturale della vegetazione delle piante, i venti, le agitazioni, le stesse tempeste hanno un ufficio importante. Rimutano l'aria intorno alle piante, la rafforzano nel terreno, cooperano alla loro fecondazione, trasportando il polline sul germe, e scuotono anche quei fiori superflui, nati dall'esuberanza della pianta, che impedirebbero la piena maturazione dei suoi frutti. Il nostro organismo vive per il sangue che circola, spinto dalla pressione delle arterie e delle vene e dal pulsare del cuore, fin nei più piccoli vasi. Quella circolazione è una tempesta del sangue, una tempesta benefica. Se non ci fosse, il sangue forse potrebbe giungere ai vasi principali e gli altri più umili perirebbero. il dolore, la contraddizione, non solo purificano l'anima e rendono più forti soprannaturalmente le sue attività, ma fanno giungere i frutti del bene alle più umili creature e sono come il palpito del cuore, la pressione delle vene che spingono il sangue fin nei vasi capillari. Certe contraddizioni sembrano uccidere le iniziative del bene, ma in realtà le portano dalla superficie nel fondo, dalle pietre nella terra buona e forzano l'anima a fare appello non più alle proprie iniziative, ma alla potenza di Dio, non al proprio prestigio, ma a quello della grazia, rendendo più bella e più viva l'attività del bene. A volte sembrano ucciderla, ma in realtà o la potano o addirittura la trapiantano, facendo sorgere altrove una più ricca attività di opere sante e purificando sino alla santità delle anime che avevano cominciato ed hanno visto fallire il loro disegno. Chi vuole il bene non vuole certo la soddisfazione del proprio orgoglio, né pretende monopolizzarlo. Se facesse così, farebbe un'opera naturale e a volte anche sostanzialmente cattiva. Ora, il bene lo fa Dio e le tempeste ci costringono a fare appello a Lui e a dargli il contributo preziosissimo delle nostre immolazioni. Noi non vediamo quanta scoria sta nel nostro cuore e nelle nostre intenzioni e non sappiamo umiliarci per toglierla. Il Signore permette le tempeste per purificarci e quando noi rispondiamo al suo invito di amore, allora diventiamo strumenti più adatti nelle sue mani. Gli onori e le prosperità, inoltre, molto spesso ci deturpano, perché risuscitano in noi i germi della disordinata natura. Ora, certe anime sono troppo imbrillantate dalla grazia per essere gettate nello sterco degli onori. Il Signore permette intorno a loro la tempesta per coprire quasi di terriccio e di alghe il suo tesoro e non farlo rubare dai ladri. La perfezione di un'anima è come un frutto che deve conservarsi nel terreno o sotto la paglia. E il Signore, che lo ha carissimo, permette la tempesta non per soffocarlo, ma per custodirlo. Noi non valutiamo dove può condurci la nostra guasta natura. E per questo certe umiliazioni e certe contrarietà ci sembrano un disastro. Ma Dio, che tempera tutte le vicende delle sue creature, non dubita a volte anche di toglierci i lumi, di renderci come infanciulliti ed imprudenti, per formare intorno a noi come una corteccia di umiliazioni che serve a tutelare il frutto buono che Egli ci dà. Immaginare che se non si fosse detto questo o quello, non sarebbe sopraggiunta l'umiliazione. Credere che senza l'umiliazione l'opera buona sarebbe andata avanti a vele gonfie. Rammaricarsi di un insuccesso che sembra irreparabile significa non conoscere fin dove può spingerci la nostra miseria e significa non aver fede nei vittoriosi interventi di Dio. Egli toglie il povero dallo sterco e lo pone tra i principi del suo popolo. Egli trae dalla stessa corruzione delle immondizie la vita e a tempo opportuno fa rifiorire ciò che sembrava morto. Alle anime che si accorano delle contraddizioni e non sanno apprezzare il valore vivificante di un dolore, può dirsi, come Gesù disse agli apostoli, «Dov'è la vostra fede?» Il Signore è onnipotente e quando si ha fede incrollabile in Lui, sa trarre dalla morte la vita. Tutto sta a confidare in Lui. Le calunnie più infamanti possono generare nelle sue mani un prestigio di santità quando Egli lo vuole. Le volontarie umiliazioni alle quali l'anima, magari imprudentemente, si espone, diventano trivello di amore per penetrare i cuori, quando Dio le vivifica. Non è la nostra attività, ma la grazia che vince le battaglie dello spirito. Ora, è assiomatico che la grazia penetra di più quando in noi c'è meno natura. Un'umiliazione è un vuoto fatto nel nostro io, un vuoto riempito subito da Dio, che rende la nostra debolezza attiva e vivificante per Lui. Nelle tempeste bisogna solo aver fede e risvegliare Gesù che dorme, pregando, credere, confidare e abbandonarsi in Dio che solo può vincere. In certe sue opere egli vuol mostrare la sua onnipotenza luminosamente e sceglie vie che a noi sembrano disastrose. Scelse la croce per vincere Satana e il mondo e li vinse. La croce, scandalo e stoltezza, eppure santificò per essa gli uomini e vinse la protervia pagana. È un fatto innegabile. Dio in certe opere sue impone i vinti le sue condizioni e trionfa. Così fa con le anime, che sceglie ad opere veramente grandi. Passa per le umiliazioni più degradanti, impone le sue condizioni di amore in quelle stesse abiezioni e si fa conoscere, si fa amare e vince. La Chiesa, opera delle opere sue, ha avuto sempre questo cammino e l'avrà fino al termine dei secoli. Essa vive esorcizzando Satana perché scrolla il regno tenebroso di lui e Satana muove la tempesta per sommergerla. Gesù lo permette proprio per renderla più bella e più attiva. E dorme, cioè sembra che dorma, perché egli veglia col suo cuore sulla sua sposa. Ogni ricorso a trovate umane invece di sedare le tempeste le accresce, perché gli uomini non hanno i segreti di grazia che affermano la gloria di Dio e conquidano i cuori. Gli accomodamenti umani sono germi di novelle tempeste, null'altro. La Chiesa è vittoriosa quando fa appello pieno a Gesù e quando a somiglianza di Lui sanguina e martoriata ed è crocifissa. Allora il suo splendore è immenso, perché produce frutti meravigliosi di amore. Le nazioni non le aggiungono prestigio, perché il suo prestigio è soprannaturale. Le sono di gloria non quando stringono un concordato politico, ma quando si convertono e battono le vie della salvezza eterna. Il regno di Gesù Cristo non è di questo mondo, cioè non tende ad una gloria vana sulla terra, ma tende a salvare le anime e a glorificare Dio. Quando le tempeste in lei diventano più disastrose, allora il suo grido a Dio deve essere più forte, perché allora perde di apparenze e cresce di sostanza, come albero nell'inverno che spoglie di tutto e affonda di più le sue radici. Il trionfo della Chiesa è solo un trionfo di salvatrice di anime. Un trionfo politico non le serve a nulla, anzi può danneggiarla quando diventa un forzato compromesso con il mondo. Le anime che veramente le sono fedeli non l'aiutano strisciando coi pretesi grandi del mondo, ma la soccorrono con l'esercizio della fede e delle opere buone. Essa mostra come suoi gioielli le anime, come suoi tesori i poveri, come sua potenza l'appello a Dio nella preghiera, come suo rifugio Gesù Cristo. E quando Gesù si leva sulla sua agitata nave, tutto diventa calma e serenità. Gesù dorme quasi nel suo tabernacolo, fin quando la preghiera non lo ridesta. Si leva quando è solennemente intronizzato ed esposto, i trionfi eucaristici, profondi nelle anime, sono come il levarsi del suo amore e l'imporre silenzio alla tempesta e ai flutti. E allora che viene la tranquillità. Levati, Gesù, ascendi il tuo trono di amore, che il tuo altare è come la tolda della nave nella chiesa. Sgrida da questo trono le umane ingratitudini e imponi la calma, imponendo a tutti il tuo amore. Amen. Ecco, Claudio, c'è tempo anche per il diritto, forse.
Sì. Per cui queste riflessioni dovrebbero aprire gli occhi
certo.
A tante persone, cioè in pratica quando c'è questa tempesta, allora siamo preoccupati, ma Gesù dice guardate a lui, no, il Signore dice guardate a lui e sarete raggianti. Cioè, dico, Gesù, tu che sei Dio, sei passato per queste vie, vero? Sei stato strapazzato, maledetto, calunniato, diffamato, e dice, ma tu non hai chiesto di seguire me, e devi rinnegare la tua natura umana e seguirmi. Per cui, quando le cose sembra che vadano malissimo, in realtà vanno benissimo, perché il Signore mi sta mettendo alla prova, e se io sorrido, che il Signore dice, quando siete perseguitati, dice, rallegratevi ed esultate, per cui è una provocazione, non dice portate pazienza, ha detto rallegratevi ed esultate, perché vi sto mettendo alla prova per guadagnare meriti, per dare gloria a Dio, per salvare le anime, per cui rallegratevi ed esultate. Vabbè, leggi pure.
Elisabetta, sì, la di oggi. Le belle virtù di Santa Elisabetta di Portogallo, che esercitò fin dalla più tenera età, brillarono in lei anche nella vita matrimoniale, benché Dionigi, re di Portogallo, che le fu dato per marito dai suoi genitori, avesse cercato in lei più la beltà e la nobiltà della nascita che la virtù e la pietà, le lasciò non di meno piena libertà di vivere la sua fede, e quantunque egli non fosse inclinato alla pietà, non poté fare a meno di ammirare e stimare quelle di Santa Elisabetta. La pia regina in mezzo alla sua corte osservò una condotta irreprensibile, caratterizzata da un'intensa vita di preghiera che permeava tutta la sua giornata. Si alzava ogni mattina di buon'ora per dedicarsi alla preghiera e alla meditazione, poi assisteva alla Santa Messa. Infiammata così d'amor di Dio, aveva la forza di compiere nel corso della giornata i propri doveri di sposa, madre e regina, trovando anche tempo per soccorrere i poveri che accorrevano a palazzo. Il suo intenso spirito di preghiera era la vera fonte della sua carità eroica, esercitata soprattutto verso il marito, che non le risparmiava continui dolori con i suoi tradimenti. La conversione finale di lui, da lei ottenuta con numerose preghiere e penitenze, fu il coronamento di tutta la sua santa vita. A proposito, praticare con generosità la carità verso il prossimo.
Anna, vorrei ricordare che in Portogallo, ecco, la Madonna fu incoronata regina del Portogallo, aveva fatto una proposta, se avessero vinto delle battaglie, vero? Avrebbero incoronato la Madonna regina del Portogallo, Regna do Portugal. Ma dovete sapere che però la cosa interessante è che da quel giorno nessun re e nessuna regina poi non ha più messo la corona in testa, non si è più messa la corona in testa, perché la poteva tenere soltanto la Madonna, che era la regina del Portogallo. Ecco, per cui se vogliamo far regnare la Madonna nel nostro cuore, perché facciamo l'atto di consacrazione, salve regina, madre di misericordia, sì, dice, però continuate a chiamarmi regina, ma volete regnare voi sulla vostra vita, allora fate regnare me, consacratevi a me e state tranquilli che sono io la vostra mamma e regina. E allora lasciate quello che vi accade, viene permesso perché voi dovete glorificare Dio, ecco, con la vostra vita, anche nelle persecuzioni, e non spaventiamoci davanti a questi rumori, a queste, anche a queste tempeste, tutte queste cose, dovremmo dire, tanto il Signore ha vinto, la Madonna ha vinto, noi stiamo dalla parte dei vincitori e non dalla parte dei perdenti, ma se non stiamo uniti ai vincitori, finiamo per allearci ai perdenti, perché chi non è con me è contro di me. Bene, allora sappiamo i nostri cari ascoltatori, ecco, e preghiamo di più e offriamo più sacrifici e mortifichiamo anche i nostri sensi, ecco, che sono troppo, come dire, pretendono di tutto e di più, bisogna mortificarli e dire è il Signore che comanda, non voi, ai sensi. Per cui state sottomessi alla legge di Dio, silenzio, e mettetevi in ginocchio davanti a Dio, anche voi.
Ecco, bene. Spero, così sia davvero, così spero, così sia veramente. Vabbè. Grazie, grazie,
ave, tanta ave giornata Maria, a tutti,
Ave Maria. Ave Maria.